Nuti, c'è un gran polverone attorno alla giunta che entro il 7 luglio la neo sindaca Virginia Raggi dovrà presentare a Roma. Pare che ci sia ancora confusione sui nomi e che correnti interne al movimento costringano la Raggi a continui cambi di nominativi, in particolare sugli assessori ai trasporti e al bilancio. È così? E vi aspettavate queste difficoltà o no?
Ma queste sono difficoltà normali nel momento in cui non si hanno, diciamo, poltrone da distribuire agli amici, quindi non si ha da fare il manone ai cancelli perché bisogna ricambiare alcuni voti ottenuti da Tizio, da Caio, come avviene negli altri partiti. Quindi nel momento in cui non si hanno queste poltrone da distribuire, è chiaro che la ricerca delle persone da nominare come assessori è un po' più lunga, un po' più difficile. E in una città come Roma ovviamente non è facile.
Il nome che più ha destato scalpore è stato quello di Raffaele Marra, scelto dalla Raggi come vice capo di gabinetto vicario. Marra vedrà attribuirgli un altro ruolo dopo la scoperta di incroci pericolosi, tra virgolette, con le amministrazioni Alemanno e Marino, per i quali si è scomodato perfino Beppe Grillo. Ma non crede che debba essere il sindaco, a maggior ragione dopo la vittoria senza se e senza ma alle urne, a scegliere i collaboratori che reputa più idonei?
Certo che deve essere il sindaco, però in quel caso deve tenere conto anche dell'aspetto dell'opportunità. Quindi se ci sono delle nomine di persone, che è bene ribadirlo, non stiamo parlando di nessun indagato o condannato per vicende di mafia capitale o simili, in quel caso la scelta può essere anche legittima, però se desta comunque delle preoccupazioni o dei problemi di opportunità politica, il sindaco deve fare anche questa valutazione. Quindi non c'è niente di male se questa valutazione avviene semplicemente per scelta del sindaco o il sindaco insieme ad altre persone.
E Nuti, alla luce di questo, a suo avviso, i media sbagliano a giudicare la Raggi sin d'ora un sindaco o una sindaca a metà, dovendo obbedire a ordini impartiti dai vertici del movimento?
Sì, questo è un grande errore, perché si ragiona sempre con la visione che c'è una persona solo al comando, c'è il sindaco che fa tutto da solo e decide tutto da solo, senza pensare che invece il movimento è una squadra, non è fatto di un'individualità e basta. E questa è la forza del movimento. Se torniamo al concetto del leader e tutti gli andati tra leader, si torna ai vecchi partiti, dove c'era appunto il capobastone che faceva un po' tutto lui. Nel momento si è una squadra, quindi la critica da questo punto di vista è sbagliata, perché non si comprende la vera natura del Movimento 5 Stelle.
E a proposito di vertici, lei a capo del gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle successe Roberta Lombardi, prima capogruppo alla Camera nella storia dei grillini. La Lombardi, nonostante parecchi scivoloni mediatici, pare essere molto influente nelle questioni romane. È così? E sì, sì. Che rapporto c'è fra la Lombardi e la Raggi, non avendo la prima nemmeno partecipato alla festa della neo sindaca?
Ma allora, Roberta, intanto bisogna dire che ha fatto il capogruppo in un momento storico difficilissimo. È stata la prima persona a fare il capogruppo qua alla Camera e nessuno di noi sapeva fare il capogruppo prima. Quindi ha vissuto un periodo chiaramente difficile, ma chi al posto suo può garantire che avrebbe fatto di meglio? Solamente col senno del poi si può parlare e fare dei giudizi e dei commenti sull'operato di Roberta. Se nessuno ci si è mai trovato, è difficile dirlo. I rapporti fra Roberta e Virginia non li conosco, non li so, non mi interessano più di tanto. L'importante è riuscire a fare squadra e appunto ad ascoltarsi e a rispettarsi vicendevolmente, perché qui si sta facendo un lavoro, si deve fare un lavoro per i cittadini romani e per tutta Roma, che influenza anche tantissimi altri turisti che ci sono in città. Quindi è una delle città più importanti al mondo e bisogna cercare di dialogare e ascoltarsi e fare squadra. Il concetto di fare squadra per questo è importante, per il bene dei cittadini, mettendo da parte magari le proprie convinzioni che ognuno giustamente ha.
E Nuti, i sondaggi vi danno in netta ascesa, addirittura avete superato il Partito Democratico e anche il no al referendum costituzionale di ottobre, da voi caldeggiato, pare ora più probabile. Pensa che il centrosinistra otterrà l'appoggio anche di forze di centrodestra per far sì che dopo le amministrative il Movimento 5 Stelle non arrivi addirittura a far cadere il governo?
Beh sì, è già accaduto in precedenza in questi anni. All'inizio, durante il governo Letta, stavano insieme dopo aver detto per anni che erano acerrimi nemici, che non sarebbero mai potuti stare insieme, e accade tutt'oggi. Hanno fatto le peggiori leggi, le hanno votate insieme, quindi è già così e sarà così, non mi scandalizza questo. Mi sorprende chi ancora parla in questo paese di sinistra e destra, quando invece inchiesta dopo inchiesta, arresti dopo arresti e condanne dopo condanne, si evidenzia come non ci sono tanto una sinistra e una destra, ma c'è un partito, cioè un Parlamento che è fatto per lo più di persone veramente disonorevoli, che diciamo chiamarli ladri forse a volte è un complimento.
Senta, ma lei parla di sinistra e destra, ma il Movimento 5 Stelle è destra o sinistra?
Noi l'abbiamo sempre detto, non siamo né di destra né di sinistra, perché noi abbiamo un programma e vogliamo ottenere quel programma. Il resto non ci interessa nulla, perché faccio degli esempi pratici. Quando parliamo di reddito di cittadinanza, qualcuno può dire ah, sono di sinistra. Quando invece parliamo di taglio dell'IRAP, eliminazione dell'IRAP o di abolire l'Equitalia, dicono che siamo di destra. La verità è che ci sono delle buone idee, delle buone proposte che probabilmente piacciono un po' a tutti i cittadini, e che finora vedono la non approvazione, perché questo Parlamento a parole davanti alle telecamere dice una cosa, che magari vuole, per esempio vuole aiutare i poveri, vuole diminuire la tassazione, però poi davanti alle proposte cadono sempre, perché in realtà votano sempre contro queste proposte. Quindi siamo passati al punto che sono sempre loro a dire no alle proposte che fa il Movimento 5 Stelle.
E nonostante come legge non vi sia mai piaciuta, l'Italicum sembra ora avvantaggiarvi. Se votasse oggi, i sondaggi dicono di vi imporreste. Vi piace un po' di più questa legge elettorale adesso?
No, perché noi ragioniamo non per interesse personale, ma per interesse del Paese. L'abbiamo sempre detto che l'Italicum è una legge pessima e lo continuiamo a dire. È scandaloso però che si pensi di cambiare la legge elettorale in base ai risultati elettorali o ai sondaggi. Questo è inaccettabile. La legge elettorale non può essere modificata a proprio piacimento da questi partiti, che ogni volta che la modificano lo fanno solamente per un interesse personale, per non far vincere un movimento come il Movimento 5 Stelle. Cioè, questo è abbastanza scandaloso. E la seconda cosa, se posso permettermi, è incredibile che la Camera costi 100.000 euro l'ora, e con questi costi che ha la Camera si pensi di utilizzare questi tempi e questi soldi per fare legge elettorale anziché fare un reddito di cittadinanza o abolire l'Equitalia o diminuire le tasse, per esempio come l'IRPEF, l'IRAP. Quindi questo è il punto. Cioè, il Movimento 5 Stelle sta andando bene perché comunque è ancora collegato alla realtà del paese, di strade piene di rifiuti, di un traffico in tilt, delle città invivibili, di un inquinamento che uccide tantissime persone. Queste sono delle priorità da affrontare e da risolvere nel paese. Se invece abbiamo dall'altro lato una politica che parla ancora di cambiare legge elettorale per cercare di eliminare il Movimento 5 Stelle, è qua la chiave del successo del Movimento 5 Stelle.
E Davide Casaleggio si è parecchio arrabbiato dopo che lunedì, alla direzione del Partito Democratico, Renzi ha citato, a suo giudizio erroneamente, il padre Gian Roberto. Cosa è successo e come commenta le parole del Premier?
Beh, è successo che sono state distorte le parole di Gianroberto Casaleggio, che diceva proprio l'opposto di quello che è stato il senso dell'intervento di Renzi, che ha voluto far credere come Gianroberto dicesse delle baggianate, delle falsità, mentre invece quello che aveva sostenuto in passato Gianroberto era che in rete le bugie hanno le gambe corte. E quindi se un messaggio diventa virale, spesso è perché è un messaggio vero, cioè riscontro della veridicità e della affidabilità in quel messaggio, e quindi diventa virale. Mentre invece se quel messaggio inizia a girare ma poi si scopre che è una bufala, quel messaggio a un certo punto non girerà più e non sarà più così diffuso su internet.